Poiché in un linguaggio semanticamente determinato possiamo determinare il valore di verità di ogni enunciato in ogni mondo possibile, sostanzialmente possiamo determinare il significato di ogni enunciato, almeno se si accetta la conclusione cui eravamo arrivati, che il significato di un enunciato è sostanzialmente dato dalle sue condizioni di verità, almeno in un linguaggio simbolico. Ma noi ci occuperemo dei linguaggi simbolici e non della lingua di Leopardi o della poesia italiana, proprio perché i linguaggi simbolici sono semanticamente determinati, rinunciano a ogni pretesa di eleganza, ma ci permettono di stabilire per ogni enunciato in quali mondi possibili esso sia vero. E ora possiamo introdurre il concetto di ambito di un enunciato e quell'altro identico, sostanzialmente identico, di proposizione espressa da un enunciato. Allora, nella slide 176 vediamo che dalla definizione SD di linguaggio semanticamente determinato deriva che per ogni enunciato ADL, il linguaggio appunto semanticamente determinato, si può determinare l'insieme M di A dei mondi possibili in cui A è vero. Poiché sappiamo dire di ogni mondo possibile se A è vero in quel mondo, non è difficile isolare l'insieme dei mondi possibili di L in cui A è vero. E questo insieme lo chiamiamo M e poi tra parentesi tonde di A. M di A è in un certo senso l'ambito di possibilità ammesse da A, e non più semplicemente diremo l'ambito di A. Ammesse da A, perché in quei mondi in cui A è vero, queste possibilità sono ammesse da A nel senso che in ciascuna di queste possibilità o mondi possibili A è vero. Insomma, se noi sappiamo cos'è M di A, l'ambito di un enunciato, sappiamo quando è vero e quando è falso, in che mondi è vero e in che mondi è falso, sappiamo cosa dice A. E per questo motivo M di A può essere inteso come la proposizione espressa da A. Userò spesso questa espressione, la proposizione espressa da A. E allora voi penserete subito a un enunciato A e poi all'insieme di mondi possibili in cui A è vero, che è la proposizione espressa da A. So che nella lingua italiana corrente enunciato e proposizioni sono usati in modo intercambiabile, e l'ho fatto anch'io finora, ma adesso siamo nella logica simbolica e quindi dobbiamo distinguerlo. Ora, abbiamo detto, abbiamo chiarito cosa vuol dire che un enunciato è vero in un mondo possibile. Almeno abbiamo introdotto questa nozione, più che definirla e chiarirla, che questo implicherebbe un ulteriore lavoro. Abbiamo introdotto questa nozione. A è vero in un mondo possibile M di L, ma spesso noi usiamo semplicemente l'espressione A è vero. Cosa intendiamo dicendo A è vero, tout court, senza precisare in quale mondo? È un'espressione ellittica per indicare il fatto che A è vero nel mondo reale, cioè in quello tra tutti i mondi possibili che si è realizzato. Il mondo reale è l'unico mondo possibile di L che effettivamente si realizza e noi lo indichiamo col simbolo M asterisco. Quindi, dato un enunciato A di L, l'espressione A è vero può essere così definita, slide 177. La definizione si chiama ver. A è vero uguale per definizione M asterisco appartiene all'insieme M di A. In simboli, di nuovo M asterisco appartiene all'insieme M di A, ma col simbolo di appartenenza insiemistica. Capisco che questa definizione può apparire un po' oscura, ma il suo significato intuitivo è molto chiaro e può venire espresso dicendo che l'enunciato A è vero nel caso in cui il mondo reale, cioè M asterisco, è compreso tra le possibilità ammesse da, tra i mondi possibili, nell'ambito di A. Ogni enunciato A è vero in un certo insieme di mondi possibili. Se il mondo reale appartiene a quei mondi possibili, bene, ci limitiamo a dire che A è vero. Ora, quindi d'ora in poi ricordiamo questo punto, che A è vero ha un senso preciso, vuol dire che è vero nel mondo reale. E naturalmente sappiamo cosa vuol dire che è un enunciato è vero in un mondo possibile. L'espressione dunque valore di verità di A, e noi sappiamo che valore di verità indica la coppia vero-falso, se noi diciamo non il valore di verità di A nel mondo possibile MI, ma semplicemente il valore di verità di A, bene, questa è un'abbreviazione dell'espressione valore di verità di A nel mondo reale M asterisco. E siamo così arrivati alla pagina 179, dove finalmente questo discorso generale, astratto, teorico, si materializza in un esempio. E l'esempio è l'ambito degli enunciati del linguaggio meteorologico. Se si dice così, meteorologico, controllare su Google, è LM. LM sta per meteorologico ed è un M maiuscolo per distinguerlo da altri usi della M. Ora, in questo rudimentale linguaggio di mia invenzione, perché è veramente semplice, è un linguaggio molto povero. Possiamo dire soltanto se piove oppure no, e se è caldo oppure no. Dobbiamo immaginare una tribù primitiva che parlava così: piove, è caldo, non è caldo, non piove. Veramente rudimentale. Però il vantaggio di questo modellino è che l'insieme di tutti i mondi possibili di LM comprende solo quattro mondi possibili, vale a dire M1, M2, M3 ed M4. Sono quattro, li ho elencati, ma nella slide 179 vedete che M1 è il mondo, tra parentesi tonde, ho messo piove, è caldo. M2 è piove, non è caldo. M3 è il mondo in cui non piove, ma è caldo. M4 è il mondo in cui non piove e non è caldo. A cosa ci serve questo linguaggio così semplice? Innanzitutto, l'insieme dei mondi possibili di LM lo vedete nella slide 180, tra parentesi, graf, come si fa negli insiemi, ho elencato questi mondi possibili, che sono questi quattro mondi. E ora possiamo vedere i valori di verità nei mondi possibili di LM di alcuni enunciati, come piove, che è vero in M1 ed M2 ed è falso in M3 ed M4. Non li leggo tutti, ovviamente, ma vi prego di farlo nella slide 181 e di concentrare l'attenzione sugli ultimi due enunciati, piove oppure non piove. E questo ce l'aveva insegnato il vecchio grande maestro di tutti coloro che sanno, che si chiama Aristotele. Piove oppure non piove è un esempio del principio del terzo escluso e vale sempre, è una legge logica, diceva il buon vecchio. E noi vediamo infatti, potete controllare, che piove oppure non piove, dato il significato di questi due connettivi, oppure non, è vero in tutti i mondi possibili. Aristotele aggiungeva anche il principio di non contraddizione, per cui una contraddizione è sempre falsa e la negazione di una contraddizione è sempre vera. E qui abbiamo un esempio di contraddizione: piove e non piove. È falso in tutti i mondi possibili. Vedete, queste due frasi le ho messe in rosso non a caso, non a caso, per la loro strepitosa importanza. I logici sono molto attratti da frasi così. La prima è una verità logica, piove oppure non piove, cioè è vera in tutti i mondi possibili. La seconda è una falsità logica, è falsa in tutti i mondi possibili. Naturalmente vi chiederete come definiamo i primi quattro esempi. Un po' di pazienza. La slide 182 vi mostra gli ambiti dei sei enunciati visti nella formula 7.1. Controllate e vedrete che sono esatti. Di nuovo l'attenzione va sul 5 e sul 6. L'esempio 5 e l'esempio 6, qual è l'ambito di possibilità di piove oppure non piove? Cioè la proposizione espressa da piove oppure non piove. È l'insieme di tutti i modi possibili che noi indichiamo con la U. In grassetto. E qual è l'ambito di possibilità di piove e non piove, cioè la proposizione espressa da questa contraddizione? È l'insieme vuoto, perché in nessun mondo possibile questo enunciato è vero. E un po' di terminologia l'ho usata adesso, ma la trovate riassunta nella slide 183. Bene. Adesso siamo in grado di rispondere alla vostra legittima curiosità sulla classificazione degli enunciati a seconda delle loro proprietà semantiche, cioè quando sono veri, in che mondo. Abbiamo detto verità logica, falsità logica. La verità logica era piove o non piove, la falsità logica era piove e non piove, ma erano esempi. Vediamo queste caratteristiche in modo più astratto. Quali sono le proprietà semantiche degli enunciati? Ce ne sono molte. A noi interessano tutte quelle tre proprietà in particolare. In generale, le proprietà semantiche sono quelle definite di un enunciato A, definite nei termini della proposizione espressa da A. E allora le proprietà che noi definiamo sono queste. Ver L ha una verità logica. Uguale per definizione, i tre trattini orizzontali, M di A uguale U maiuscolo. False L, definizione di falsità logica. A è una falsità logica, uguale per definizione M di A uguale l'insieme vuoto. Abbiamo già visto. Resta la curiosità di sapere come si chiamano gli enunciati che non sono né verità logiche né falsità logiche, cioè la maggior parte degli enunciati che noi proferiamo nella vita quotidiana, sia pure in un linguaggio naturale. Si chiamano in molti modi. Il modo più diffuso è contingente. A è contingente quando non è una verità logica né una falsità logica. Quindi, quando è vero in alcuni mondi e falso in alcuni altri. Abbiamo visto gli esempi di verità e falsità logica che sono di nuovo riportati nella slide 185 e adesso ci chiediamo, ma come facciamo a accertare il valore di verità degli enunciati? Non ho detto verificare né falsificare perché non lo sappiamo, quindi è meglio usare un termine generale, accertare il valore di verità degli enunciati, accertare se sono veri o se sono falsi. Vi avevo anticipato quanto i logici amano le verità logiche e anche le falsità logiche in realtà. Il motivo è molto semplice, senza alzarti dal tuo tavolino, dalla tua seggiola, senza andare sul balcone, tu sai che piove o non piove, è vero, qualunque tempo vedrai sul balcone, è vero che piove o non piove, e senza alzarti dalla tua seggiola, dalla tua poltrona, senza andare sul balcone, tu sai che piove e non piove è falso. Beh, questo è un grande potere della logica, quello di stabilire il valore di verità di alcuni enunciati, le verità logiche, le falsità logiche, senza muoversi dalla poltrona. Poi i filosofi hanno esagerato veramente in questo campo delle possibilità della logica. Vi è tutta una lunga fila di filosofi nella tradizione occidentale i quali hanno pensato di poter stabilire la verità di qualunque enunciato stando conficcati nella propria poltrona, senza muoversi di lì, senza mettere il naso nel mondo reale. Io non voglio qui fare degli esempi per non attirarmi eccessive furie omicide di colleghi, ma insomma, Parmenide, Hegel, forse Heidegger, non sono un esperto, sicuramente parecchia gente. No, noi non li seguiamo, noi pensiamo che gli enunciati, il valore di verità degli enunciati contingenti nel mondo reale non può venire accertato con mezzi puramente logici. Infatti, un enunciato contingente A è vero in alcuni mondi possibili, falso in altri, quindi la sua verità dipende dai fatti del mondo, cioè dalla circostanza che il mondo reale appartenga oppure no a M di A. Per questo motivo li possiamo anche chiamare enunciati fattuali, perché il loro valore di verità dipende dai fatti del mondo. Dunque, per appurarlo, bisognerà buttare un occhio sul mondo esterno, come lo vedremo alla prossima puntata.